La prima esecuzione integrale dei quartetti di Beethoven, raccontata da Paolo Tortiglione.
Siamo a Londra, al numero 76 di Harley Street. È lunedì 16 giugno 1845. Ci troviamo alla Beethoven Room, che per chi conosce Londra si trova circa a metà strada tra Hyde Park e il Regent Park. Quella sera si tenne l'ultimo dei cinque concerti che presentarono per la prima volta al mondo l'esecuzione integrale dei quartetti di Beethoven. Il concerto si aprì con il quartetto opera 18 numero 5. Questa serie di concerti, dedicati appunto all'esecuzione integrale dei quartetti di Beethoven, fu fortemente voluta e soprattutto organizzata da un personaggio oggi praticamente dimenticato, ma che in vita scrisse e parlò molto e fece parlare di sé, specie alla sua morte. Si trattava di Thomas Massa Alzager, che, allora 66enne, fondò la storica London Beethoven Quartet Society, che dedicò la propria attività, soprattutto iniziale, principalmente ai quartetti di Beethoven. I quartetti non furono eseguiti da una formazione stabile, come oggi spesso sono i grandi quartetti. Si pensi al quartetto italiano, al quartetto Bartok, al quartetto di Tokyo e decine di altri, ma furono eseguiti dal 21 aprile al 16 giugno di quell'anno dai più importanti esecutori che all'epoca vivevano a Londra. Il primo violino era il già famoso Camillo Sivori, l'unico allievo conosciuto di Paganini, che debuttò a Londra circa 20 anni prima, curiosamente il 1827, stesso anno della morte di Beethoven. Il secondo violino era Prosper Sainton, c'era poi Henry Hill alla viola e Scipion Rousselot al violoncello, che fu anche compositore di qualche quartetto e primo premio al Conservatorio di Parigi e che prese poi la direzione della London Quartet Society alla morte di Alzager, avvenuta l'anno dopo questa esecuzione integrale.
Thank you.
Le esecuzioni che organizzava Alsager avevano qualcosa di memorabile. Pochi anni prima, nel 1843, organizzò una maratona in onore di Louis Spohr. Pensate che iniziava alle 2 del pomeriggio, si fermava per il tradizionale tè delle 5, tradizione inglese antica quanto la regina, e proseguiva dopo il tè col concerto delle 7 di sera. Oggi un ascolto di 6-7 ore filate di musica da camera di Spohr sarebbe impensabile. L'interesse per i quartetti di Beethoven gli nacque circa 5 anni prima, nel 1840, quando iniziò a studiarli uno a uno, specie gli ultimi, che avevano per lui un qualcosa di enigmatico. All'inizio, quando ancora la Beethoven Quartet Society si chiamava Select Society, i concerti erano in forma strettamente privata e si tenevano al numero 26 di Queen Square, a Bloomsbury, che è un quartiere limitrofo. Solo nel 1845, appunto, questi ferventi pionieri beethoveniani, certamente erano una ristretta elite, aprirono le loro porte a un pubblico più ampio per l'esecuzione integrale di tutti e 16 i quartetti. Per ascoltarli una seconda esecuzione, pensate, dovettero passare altri 43 anni a Dresda, in un ciclo organizzato da Edward Rapoldi, e altri 60 anni a che fossero eseguiti per una terza volta in integrale a Bonn, a partire dal 1903 dallo storico quartetto Joachim. I concerti iniziarono lunedì 21 aprile 1845 con Vieuxtemps come primo violino e i quartetti furono eseguiti per facilitare una vera e propria iniziazione a uno dei più grandi cicli di quartetti mai concepiti fino ad allora. Ad ogni concerto veniva eseguito un quartetto dell'Opera 18, i cosiddetti quartetti del primo periodo, a cui ne seguiva uno del secondo periodo, il cosiddetto periodo intermedio, i quartetti delle opere 59, 74, 95, e alla fine di ogni concerto uno dei cinque ultimi grandi quartetti, dall'opera 127 alla 135. Unica nota curiosa di questo storico evento è che il quartetto opera 133, la famosa Grande Fuga, non fu mai incluso in nessuno dei programmi. La ragione di questa omissione, che certo Alsager si sarà portato nella tomba, potrebbe essere nel fatto che questa grande fuga, dalla sua prima esecuzione del 21 marzo 1826 a Vienna, non fu mai ripresa da alcuna formazione. Dato il capolavoro assoluto, non mancheremo però noi di ascoltare adesso almeno un piccolo estratto dall'Allegro con brio. Per capire il tipo di evento che questa esecuzione integrale rappresentava, bisogna guardare in particolare ai programmi di sala, che oggi avrebbero dell'incredibile, ed alla modalità di accesso alle serate. Si entrava al concerto, ma sul programma la parola usata era meeting, se si era in possesso di un cosiddetto token, un gettone, tra l'altro modellato in avorio. Vennero distribuiti dalla Beethoven Quartet Society in due tipi. Una serie di token bianchi con il motto Honor to Beethoven, lo stesso riportato sui programmi di sala, che erano riservati ai cosiddetti 50 subscribers, siglati con SR, gli abbonati, che avevano quindi sovvenzionato buona parte dell'intera esecuzione. Poi c'erano quelli rossi, sempre 50 e sempre in avorio, con la scritta trasferibile sul retro, chiaramente rivolti al resto del pubblico, che quindi non poteva mai superare le 100 persone circa. In un articolo apparso sul Times il 6 giugno, in recensione dei concerti precedenti, si legge curiosamente che tra gli abbonati figuravano professori del rango di Moscheles, Croff, Costa, e che il giornalista suppone per la prima volta nella loro vita avrebbero pagato per essere ammessi ad un concerto. Insomma, l'abitudine a non voler pagare il biglietto da parte di coloro, specie professori, che si sentono addetti ai lavori, ha, a quanto pare, origini antiche. Comunque, i programmi di sala erano delle vere e proprie litografie su carta di primissima qualità, chiamata persino gilt edged, che riportavano, oltre alla scritta in alto Honor to Beethoven, poi subito sotto il nome dell'ente organizzatore, ovvero la Beethoven Quartet Society, l'indirizzo, la data, l'ora del concerto, che rigorosamente all'inglese indicavano come ora di ritrovo le ore 20 e come ora di inizio dell'esecuzione le ore 20 e 30 precise. E come al giornalista del Times, anche a noi la prima cosa che è saltata all'occhio è che sulla pagina litografata appaiono in notazione le prime battute dei tempi e dei temi principali in riduzione pianistica. E una copiosa serie di descrizioni manoscritte, spesso poetiche, con frasi che in qualche modo raccontano l'origine o il contenuto del quartetto, ovviamente secondo l'opinione o la cultura del redattore. Insomma, delle vere e proprie opere da conservare e magari rileggere, altro che programmi di sala da buttare. A testimonianza di questo ho trovato, tra i cataloghi della biblioteca della Royal College of Music, l'archivio di Henry Hill, la viola dei quartetti, che ha conservato per se stesso tutti i programmi di sala dove appariva il suo nome. Lo ha fatto per circa 20 anni, tra cui si è trovata questa integrale a cui partecipò. Anche qui Le abitudini sono ormai note, la mania degli esecutori e compositori di conservare ogni foglio che riporti il proprio nome ha origini evidentemente molto antiche. Il secondo brano di quella serata fu il quartetto Opera 59, numero 2, che abbiamo appena ascoltato, dal soprannome Razumovsky, il nobile ed aristocratico dedicatario cui Beethoven dedicò oltre una dozzina di lavori e che appartiene al cosiddetto periodo eroico. Si trattava del secondo movimento che Beethoven indicò in partitura, in quasi perfetto italiano: si tratta questo pezzo con molto di sentimento. Una melodia quasi in forma di inno, arricchita da armonie molto cromatiche, circondata da complesse figurazioni. È evidente come questo tempo, anche se tecnicamente piuttosto semplice rispetto a tanti altri, abbia però bisogno di esecutori di primissimo livello, avete ascoltato, ed esperienza quali erano quelli messi insieme dal Sager, che con questo ciclo prestigioso arrivò all'apice della sua notorietà. Anche se con sole 100 persone, in edizione limitata, diremo con un linguaggio odierno, l'integrale dei quartetti di Beethoven divenne un evento tradizionale della primavera londinese, dal 1846 fino al 1851, con la sola interruzione della stagione del 49. Potremmo definirlo una sorta di festival beethoveniano di eccezionale qualità. L'edizione dell'anno successivo, il 46, fu identica a questa di cui stiamo raccontando, con Sivori e Saint-On che si alternavano al primo e secondo violino. La prassi di chiudere questa integrale con altri concerti dedicati al repertorio quartettistico fu espansa e vennero aggiunte tre performance dei quartetti di Haydn, Mozart, Mendelssohn, sempre però sotto il motto Honor to Beethoven. Questi, guidati da Henry Vieuxtemps, uno dei più grandi esecutori in diverse formazioni quartettistiche di quel periodo molto fortunato. Ma continuiamo anche noi con l'ascolto di questo ultimo concerto del 16 giugno 1845. Dopo l'opera 59 venne il momento dell'ultimo quartetto, l'opera 130, quello in si bemolle, nella sua versione postuma, di cui i più attenti ascoltatori di Wikimusic ricorderanno abbiamo già raccontato dettagliatamente in passato. In quegli anni viveva a Londra un critico musicale tedesco che, in una corrispondenza del 1848 con la Leipziger Gazette, descrisse le varie edizioni dell'integrale con le parole dell'articolo che ho qui sotto mano. Tutti i lavori eseguiti sono stati preparati con una straordinaria cura. Per un certo periodo i programmi erano limitati esclusivamente ai quartetti di Beethoven. Negli ultimi due anni però si sono allargati anche ai quartetti di Haydn, Mozart e Mendelssohn, benché Beethoven abbia sempre dominato nei concerti. La varietà dei programmi rappresenta una ricchezza che non si contraddice con lo scopo e col motto della Beethoven Quartet Society, Honor to Beethoven, perché, dopo tutto, è ancora a beneficio di Beethoven il comparare i suoi grandi lavori e quelli che lo hanno preceduto o seguito. Questi concerti della Society hanno messo la parola fine all'annosa controversia sulla qualità degli ultimi quartetti di Beethoven. Qualunque cosa in questi quartetti sia stata giudicata eccentrica, confusa, collegata a un eccesso di disordine, una sbilanciata immaginazione risultante dalla sordità del compositore, era in realtà solo il prodotto della originalità del compositore, che era rimasta inaccessibile all'ascoltatore non iniziato. In questi brillanti recital, gli ultimi quartetti di Beethoven sono stati suonati con tale perfezione, finezza, nuance, con così tanto fuoco ed impeto che sono finalmente emersi nella purezza della loro architettura. Sono stati ascoltati con la più profonda attenzione, l'opinione unanime mette questi lavori al vertice di questo genere di composizione. Questo lo scritto del giornalista. A nulla serve quindi ribadire che questo articolo, che apparve nel 1946, ovvero in un periodo che vedeva ancora questi ultimi quartetti ancora rifiutati dalle sale da concerto viennesi e tedesche, con qualche eccezione per Berlino e qualche altra città dove furono eseguiti da diverse formazioni quartettistiche. L'anno 1846, però, segna anche la morte di Alzager, all'età di 67 anni. L'anno prima aveva perso la moglie e questa morte portò questo eccellente patrono della musica in uno stato di grande depressione. Non si sentiva in grado di arrivare al primo anniversario della morte della moglie e si suicidò all'inizio del novembre del 1846. Il 6 novembre fu trovato nel suo letto con la gola tagliata. Fu immediatamente operato ed un bravo chirurgo riuscì a salvarlo, ma per altre sopraggiunte complicazioni morì 9 giorni dopo, il 15 novembre. La tragica notizia scosse profondamente non solo la Society, ma anche il Times e tutta l'elite londinese. Veniva meno l'anima principale ed il primo, soprattutto, finanziatore delle integrali beethoveniane. Ma evidentemente lo spirito di Beethoven continuava ad aleggiare nelle sensibilità dei membri e la Beethoven Quartet Society passò sotto la direzione del violoncellista Rousselot, che nel 1947 riunì nuovamente la formazione iniziale, con lui al violoncello, Sivori e Saint-Ona ai violini e Hill alla viola, per una nuova edizione dell'integrale. Questa volta però decisero di lanciare, nei concerti da camera che seguirono, anche due eccellenti esecutori. L'allora sedicenne violinista Joseph Joachim, che avrebbe poi fondato l'omonimo quartetto, ed il grande violoncellista italiano Alfredo Piatti. Joachim era un ragazzo prodigio che aveva fatto parlare di sé già a 13 anni, quando eseguì il concerto per violino e orchestra di Beethoven, sotto la direzione niente meno che di Mendelssohn. Era la sera del 27 maggio 1844. Londra conosceva già bene i talenti di Sivori, Wieuthamp, Ernst ed era già stata affascinata dal genio di Paganini. Ma quel giorno, stando alle cronache locali, Joachim divenne, ancora ragazzino, l'idolo di Londra. Lo si ritrova nell'album del giovane dipinto in una silhouette da scolaretto, ma che posa come un conquistatore sulla cima del globo terrestre. Piatti, invece, che era considerato uno dei preferiti e protetti da Liszt, apparve a Londra il 31 maggio, solo 4 giorni dopo il debutto di Joachim. Suonava, pensate, un Amati e dopo il lancio alle integrali rimase a lungo poi nella vita londinese con una sua carriera musicale. La Beethoven Quartet Society si fermò però nel 1849, anno di una loro interna crisi economica. Joachim era ormai lanciato, intraprese delle scelte di carriera personali. Il fratello cercò di organizzargli altre integrali con altri esecutori, in evidente però conflitto di interessi, ma lui, fedele, modesto e sensibile, non abbandonò l'istituzione e anzi si mise a lavorare ancora più alacremente alle successive edizioni, che videro persino il grande Berlioz andare personalmente a Londra ad assistervi e persino ad alloggiare nello stesso stabile al 76 di Harley Street. Lo racconta lui stesso in una bella e curiosa lettera. Dopo le edizioni del 50 e 51, i quartetti di Beethoven sparirono completamente dal panorama concertistico e vi riapparvero solo nel 59, quando Joachim ritornò presentando nuovamente gli ultimi quartetti. Il successo fu tale che fu costretto a ripetere il concerto pochi giorni dopo. E dal 1862 alla sua morte, avvenuta oltre 40 anni dopo, ogni anno, nel pieno dell'inverno, tornò col suo quartetto a Londra per far rivivere i quartetti di Beethoven e sempre, quasi ogni anno, non mancò di far riascoltare uno o più dei 5 ultimi grandi quartetti di Beethoven. Ma questa è un'altra storia.
Il 16 giugno 1845 termina la prima esecuzione integrale dei quartetti di Beethoven a cura della London Quartet Society. Paolo Tortiglione lo ha raccontato a Wikimusic.